Bene, buon pomeriggio, operatrice Coroscall, grazie per averci raggiunto per la presentazione dei dati finanziari primo trimestre 2026. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità solo ascolto. A fine presentazione avete l'opportunità di porre domande. Se avete bisogno di assistenza durante la call, segnalatelo all'operatore schiacciando quindi asterisco 0 sul telefono. Bene. Allora chiedo al dottor Matteo Laterza, c'è cioè Unipol, di iniziare. Prego. Molto bene, grazie. Bene, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Grazie quindi per esservi collegati a questa call relativamente ai risultati Q1 primo trimestre 2026. Allora, avete visto presentazione e comunicato stampa, quindi non c'è una vera e propria presentazione da parte mia, ma solo delle appunto osservazioni su come è andato il trimestre. E andremo a confrontare il Q1 26 con il Q1 25. Fare semplicemente un paio di osservazioni. Allora, riguardo la prima. Dunque, c'è stato un miglioramento significativo per quanto riguarda la redditività tecnica nel vita, ma anche nel danni. E in modo particolare il miglioramento della vita è stato condiviso con tutti i prodotti tradizionali, ma anche con le unit link e anche con i fondi pensione. Dopodiché anche nel danni abbiamo visto che il miglioramento è stato veramente importante per quanto riguarda l'MV, per cui auto non auto. Allora, nonostante questo, abbiamo mantenuto comunque un livello altissimo di prudenza nel nostro approccio per quanto riguarda, ad esempio, la riservazione, ma come al solito, e anche il resto. Avete poi visto anche il CR, quindi il Combined Ratio, che ha raggiunto il livello del 90%, ed è un numero decisamente importante, almeno per quanto riguarda ovviamente l'indicatore KPI, per noi in confronto a quelli che è il nostro target che trovate nel piano industriale. Bene, da una parte quindi un grande miglioramento nella redditività tecnica e poi questa ha più che controbilanciato un contributo un po' più basso che invece arriva dal reddito derivante dagli investimenti. Il Q1 26 è stato, come dire, un trimestre abbastanza molle per quanto riguarda le performance dei mercati finanziari. Il Q1 25 invece è stato un quarter, quindi un trimestre molto positivo per quanto riguarda le performance dei mercati finanziari. Di conseguenza, il contributo che arriva dagli investimenti è stato un po' più basso, quindi fondamentalmente 50 milioni di euro in meno rispetto al livello 25. Però la qualità del numero del 26 a livello di contributo degli investimenti è stato un impatto molto positivo. Cioè il contributo che arriva da cedole e da dividendi nel 2026 è stato un contributo più forte rispetto a quello che abbiamo avuto nel 2025, quindi l'anno scorso. In effetti ci è mancato il contributo che arriva dagli asset finanziari, che sono quelli in questo momento che trovate a fair value nel P&L. Infatti nel 25 quest'area ci ha dato un contributo di più o meno 80 milioni. Nel 2026 invece il contributo di quest'area era, ahimè, vicino a zero. Di conseguenza è successo che il contributo totale che arriva dagli investimenti, cioè reddito da investimenti, è stato, appunto, dicevo, sui 50 milioni, ve l'ho detto un attimo fa. Allora, ottima è la posizione per quanto riguarda invece la solvibilità. Questo non solo vista l'emissione delle Tier 1 Restricted fatte in gennaio per 1 miliardo di euro, ma anche e soprattutto grazie al contributo che invece arriva dalla generazione capitale organica, nel senso che anche nel trimestre è stato un livello elevato, devo dire, e soprattutto in linea con quello che è stato il target del piano industriale. Bene, ciò detto, allora io mi fermo subito con queste mie brevi osservazioni e sono ovviamente qui con il dottor Enrico San Pietro e siamo pronti entrambi a rispondere alle vostre domande. Grazie. Bene, sono l'operatrice Chorus Call. Cominciamo adesso la sessione Q&A. Chi desidera porre un quesito può quindi premere asterisco 1 sul telefono. Per rimuovere invece la vostra prenotazione dovete premere asterisco 2. Ricordate sempre di utilizzare le cuffie quando fate domande. In questo momento è possibile cominciare a premere asterisco 1. Prima domanda. Tomasetti, che piace voi? Bene, buongiorno, grazie mille per aver accettato la mia domanda. In effetti ne avrei diverse. La prima, faccio riferimento al loss ratio attrition, allora 2,69% a livello di gruppo, è fondamentalmente invece un 68% l'anno scorso. Ci può dare un po' di colore sui driver di questa mossa e quanto di questo riflette, come dire, un picco initial loss più prudenziale? Quindi, quanto arriva appunto da un passaggio verso il self e quando c'è invece a livello di claim soggiacenti, cioè dobbiamo vederla come mossa temporanea oppure come uno step up strutturale. Domanda numero due fa riferimento invece ai premi salute. Dunque, nel Q1 sembra che ci sia una decelerazione rispetto ai trimestri precedenti. Ora, anche in questo caso si tratta di un mix, come dire, di stagionalità, oppure è un segnale, diciamo, di dinamiche di mercato competitivo? Perché anche il canale banca assicurazione si è comportato molto bene, è stato molto forte, quindi direi, ecco, di cercare di capire quanto sostenibili sono questi tassi di crescita e se questi rappresentano i primi segnali dell'integrazione di BPER Sondrio. Grazie. Bene, allora la terza. Dunque, il commento sulla performance del business top line per quanto riguarda appunto health, salute. Allora, direi che no, non c'è nulla di preoccupante, insomma, da parte nostra, nel senso che il discorso assicurativo salute ha tre driver di crescita. Uno, il tradizionale che arriva dal grosso contratto che abbiamo con le grandi corporation e o fondi, e nel trimestre, nel quarter, lì c'è stato un livello piatto fermo. Perché? Perché non abbiamo ricevuto nuovi contratti in ingresso. Questo vuol dire che si è trattato, come dire, di una sorta di consolidamento che abbiamo visto nel trimestre stesso. È anche vero che mi aspetto nei prossimi pochi trimestri a ristabilire questa crescita single digit per questa linea di business. Per quanto riguarda invece la banca assicurazione, allora è stata veramente molto molto forte come crescita nel primo Q e vi devo ricordare che in effetti è stato addirittura superiore al 30%. Quindi è sicuramente in linea, anzi che dire, ha accelerato proprio per quanto riguarda il business assicurazione salute. Quindi no, non c'è veramente, come dire, nulla che abbia o che debba creare un effetto trascinamento, quindi un rallentamento nella crescita della banca assicurazione in seguito all'integrazione banca popolare Sondrio. È il contrario, crescita banca assicurazione molto forte, così come forte è stata la crescita che è arrivata appunto dagli agenti, superiori in questo caso al 20%. Quindi questo rallentamento health, beh, vi posso dire che sì, dipende da questa morbidezza che c'è, come dire, questa fiacca che c'è appunto nelle aree tradizionali di cui vi ho parlato, dovrebbero comunque riprendere nei prossimi 2 trimestri questi flussi. Vediamo se Enrico vuole dare la sua risposta. Sì, San Pietro. Buongiorno Tommaso. Dunque, per quanto riguarda quindi l'attritional loss ratio, quindi ATL, noi non abbiamo nessuna preoccupazione su questo numero che è cresciuto per quanto riguarda sia l'auto che il non auto. Per cui come sempre, insomma, siamo molto cauti e questa volta sì, siamo stati ancora più prudenti per quanto riguarda la stima della quantità futura di claim, ma ripeto, non vediamo nessun problema per quanto riguarda il livello di redditività appunto dell'ATL, Attritional Loss Ratio, quindi ATR e in generale il business assicurativo. Grazie, prossima domanda, Michael Hartner, Berenberg, prego. Buongiorno, sono in viaggio, spero riusciate a sentirmi, avrei 3 domande. Se prendessi gli utili del trimestre, ivi compreso quei 30 circa milioni dalla banca, posso moltiplicare per 4? Perché vedo qui i dati del consensus, giusto? Quindi Quindi era giusto capire se c'è stagionalità di questo business. Bene, seconda domanda. Allora, vedo questo più 300%, quindi addirittura 250%, questo livello compreso la banca. Come facciamo allora a, come dire, sfruttare questo punto di forza a livello di business, magari facendo acquisizioni? Questa è la mia seconda domanda. La terza e ultima. Attenzione, non voglio suonare critico, non deve essere una critica, ma se dovesse escludere alcuni livelli fantastici, appunto, del non auto, vedo il resto come abbastanza soft. C'è qualcosa da menzionare a riguardo, da aggiungere? Grazie. Bene, allora, per quanto riguarda la terza, la prima domanda, no, Michael, non funziona in questo modo, nel senso che sì, insomma, l'evoluzione del trimestre, insomma, no, non possiamo semplicemente moltiplicare il numero per 4, assolutamente, nel senso che appunto gli eventi in NatCat hanno un impatto solitamente più alto, così, fondamentalmente nel terzo e quarto trimestre, qualche volta anche nel secondo trimestre, ma assolutamente il primo trimestre è abbastanza light per quanto riguarda l'impatto delle NatCat. Quindi come conseguenza sì, i numeri del primo trimestre sono dei numeri eccellenti, ripeto, però non dobbiamo, ecco, aspettarci, come dire, una evoluzione in questo modo per l'intero anno 2026 moltiplicando il Q1 per 4. È chiaro che molto dipende da quelle che sono le tendenze, appunto, degli eventi NatCat nella seconda parte, nell'H2 dell'anno, anche se sebbene che abbiamo investito veramente moltissimo in protezione riassicurativa, questo vuol dire che siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di evento, parlo sempre di NatCat, andando a mantenere dei target molto solidi, target industriali, appunto, quindi sulla base dei piani industriali. Poi, per quanto riguarda il livello di solvibilità, la risposta breve è sì, nel senso che in questo momento siamo all'interno di numeri molto forti a livello di solvibilità, sia a livello individuale, sia a livello consolidato, ma anche a livello di gruppo assicurativo in generale. Dunque, attenzione, però bisogna sempre considerare che siamo in una situazione in cui i mercati finanziari sono veramente molto vicini, appunto, al top, il mercato del credito, il mercato dell'equity, ma anche lo spread, insomma, tra BTP e Bund tedesco, di nuovo siamo veramente vicinissimi ai numeri più bassi, insomma, possibili dopo la crisi Lehman Brothers. Però bisogna prepararci ad affrontare ogni tipo di scenario, lo sappiamo bene come succede nei mercati finanziari, anche in prospettiva del fatto ci potrebbe essere infatti una fase di rischio, e quindi bisogna sempre avere abbastanza capitale per affrontare questo tipo di scenario, primo punto. Secondo punto, allora è vero che noi possiamo certo spendere il denaro, quindi il capitale che abbiamo, quando e se decidessimo di crescere in alcune linee di business più rispetto alle assumption che trovate nei piani industriali. Sto pensando al business della banca assicurazione, la copertura sanitaria, quindi health. E bisogna ricordarsi che in effetti non abbiamo ancora un quadro chiarissimo di quella che è e sarà l'evoluzione della protezione assicurativa obbligatoria a catastrofi naturali in Italia. E beh, dobbiamo essere pronti quindi a utilizzare del capitale a riguardo. Poi serve di nuovo abbastanza capitale per fare questo, e questo, ripeto, è il secondo punto, insomma, la proposta. Terzo punto, attività fusioni acquisizioni, M&A. Dunque, ci potrebbe essere un target possibile M&A, anche in quel caso serve abbastanza capitale per cogliere quell'opportunità. In questo momento sul tavolo queste opportunità non ci sono, però se dovessero arrivare, anche in quel caso ci servirebbe poi abbastanza capitale per prendere in esame quella possibilità. C'è poi, dunque, la domanda, la terza, la finale, esatto. Ci parlavi fondamentalmente della tendenza, insomma, del non auto, quindi chiedo ad Enrico San Pietro di dirci di più. Prego, San Pietro. Buongiorno, Michael. Dunque, come hai visto, la crescita del non auto in generale è stata dello 0,8. La maggior parte della linea di business sta andando conformemente ai piani e il numero che puoi vedere ha a che fare in modo particolare col business dell'assicurazione marittima. In effetti ci sono state appunto diverse situazioni, insomma, di peggioramento, dirò a 28% come sottoscrizioni. Questo è dovuto al blocco dello stretto di Hormuz, che sapete sta rallentando o facendo rallentare questo business, mi correggo, pesantemente rallentando. Poi c'è un paio di corporate account grandi con i quali non c'è stato rinnovo, conformemente quindi alla nostra crescita o disciplina di crescita, per cui penso, ecco, che la maggior parte del nostro business stia appunto andando conformemente al piano. Molto bene, molto chiaro, grazie. La prossima domanda arriva da Gianluca Ferrari di Mediobanca. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, tre domande anche per me. Allora, sul fatturato lordo top line, l'auto vedo che sta andando avanti molto bene a livello appunto di come dire, altre business e anche TPL, insomma, mi sembra un po' controintuitivo, giusto, considerando che c'è poi una normalizzazione, insomma, come Eurostat. Poi, seconda domanda, gli expense ratio, questi coefficienti di spesa stanno peggiorando, lo vedo sia nell'auto sia nel non auto. Ci dicevate che i costi di acquisizione sono dovuti, sono collegati al coefficiente, quindi l'agente viene pagato meglio se la redditività tecnica dell'agenzia va meglio. Poi vedo peggioramento in questi expense ratio, questo è dovuto ad admin o a costi di acquisizione? E poi ci potete ricordare se i costi di acquisizione sono collegati quindi all'accident year loss oppure all'LR, cioè al loss ratio stesso. Quinta e ultima, sull'aliquota fiscale, sia Vita sia PNC, vedo che entrambi, insomma, sono migliorati significativamente, in modo particolare il business Vita dal 32 vedo un 23, per cui mi domanda appunto come leggere e interpretare questo picco di miglioramento in questo coefficiente. Grazie. Molto bene, allora Gianluca, grazie, comincerei la terza, dalla domanda finale. Sì, è vero, devi confrontare il 25 col 26, nel senso che nel primo trimestre 25 siamo stati abbastanza restrittivi, conservativi, perché abbiamo considerato come non deducibili alcune voci, alcuni item che in effetti hanno un impatto sull'aliquota fiscale 2025. Nel 2026, dunque, forse è un po' fuorviante, perché ci saremmo potuti aspettare un aumento, visto l'aumento appunto della tassa IRAP, e è qualcosa che in effetti sì, è entrato, come dire, in vigore proprio nel Q1 2026, primo trimestre, però alcuni item hanno più che controbilanciato il contributo negativo, in modo particolare il contributo positivo a livello fiscale che arriva da alcune svalutazioni che abbiamo effettuato nel 2025 in alcuni asset con impatto positivo quest'anno nel 2026. Per quanto riguarda invece le altre due domande, sì, direi che Federico forse che può dircene di più. Prego, San Pietro. Buongiorno Gianluca. Dunque, per quanto riguarda il business auto, dunque, c'è stata una crescita interessante, devo dire, assolutamente sì, a livello di responsabilità, quindi TPL. Come puoi immaginare, non si tratta solo del business retail che sta crescendo, solamente per quanto riguarda la crescita media del premio, ma siamo 3%, forse meno. Il resto è proprio dovuto a un aumento che ha a che fare con il business delle flotte. E poi anche negli altri danni, sempre auto, c'è stata una crescita sempre del business retail, ancora collegato all'aumento dei prezzi per quanto riguarda le coperture. In questo caso vuol dire avere ritoccato verso l'alto i prezzi delle coperture. Però, come già detto nelle precedenti riunioni, l'abbiamo constatato quest'anno, ma anche l'anno scorso, un aumento significativo della crescita che ha a che fare con importanti accordi distributivi con Stellantis. Questo sta portando avanti sia crescita sia redditività in questo momento. Bene, quindi questo è il punto sull'auto. Allora, ER, quindi expense ratio, coefficiente spesa, dunque la spiegazione principale, insomma, dell'aumento dell'ER è esattamente ciò che hai detto tu, ovvero è il tasso commissionale, e questo, proprio come dicevi, è dovuto, collegato alla redditività tecnica del business stesso. Ora, questa correlazione, come dire, funziona con un certo ritardo, nel senso che di base va a ripercuotersi, insomma, sull'anno successivo, in alcuni casi anche si ripercuote sulla redditività tecnica in completo anche 2 anni dopo. Redditività tecnica è la soggiacente, giusto? Giusto? No, no, è la totale? No, no, è proprio la totale, certo. Dunque, è un tema complesso perché noi abbiamo diverse forme di remunerazione che hanno a che fare con la redditività tecnica dell'auto e anche del non auto. Quindi, nell'auto, e faccio un esempio, quello che noi prendiamo in esame è l'insieme dei risultati di 2 anni della redditività tecnica di ogni singola agenzia. Questo vuol dire che nel momento in cui andiamo a riportare la redditività di un anno, ad esempio quella del 2025, attenzione, perché questo prende in esame i dati 1 luglio 2026, perché è fin lì che capiamo qual è stato il tasso commissionale dato alle agenzie, per cui, come dire, si dipende addirittura dai 2 anni precedenti come risultati. Qualcosa di simile lo abbiamo anche per il non auto, cioè per i risultati individuali, ovvero di ogni singola agente, e anche questo arriva, come dire, con un ritardo significativo. E c'è anche un altro punto particolare che ha a che fare con tutta la redditività, quella generale, quindi dicevi tu, a livello aziendale, che in parte è condivisa appunto con gli agenti, e lì si lavora anno su anno, quindi in questo caso abbiamo alcuni mesi di ritardo. Quindi, per riassumere, noi constatiamo ancora adesso gli effetti del miglioramento del livello di redditività tecnica degli ultimi 2 anni. Enrico, scusa, ci dicevi che c'è un insieme di contratti flotta? Questo forse spiega il peggioramento del loss ratio accident, o non ha nulla a che fare con questo? No, 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 nulla a che vedere. Va bene, molto chiaro, grazie. Prossima domanda. Andrea Lisi, Equita. Buongiorno, grazie mille per questa opportunità. Allora, ho una domanda di nuovo sulla redditività tecnica, in particolare su questo trimestre. Abbiamo visto l'impatto NatCat da una parte, dall'altra abbiamo avuto, come dire, sviluppo prezzi, che hanno dato quindi un contributo al combined ratio rispetto all'anno scorso. Sulla base di questo, la mia domanda è: come intendete gestire, immagino in modo integrato, l'evoluzione delle NatCat, in particolare questo margine prudenziale che vedo che implementate ancora in riservazione? Domanda numero 2. Risultati finanziari, in particolare come vi aspettate sarà l'evoluzione dei tassi? Questa potrebbe avere, immagino, un impatto sui risultati finanziari sulla base di quello che la curva attuale sta scontando. Poi avrei altre 2 domande. La terza è sul capitale, quindi avete spiegato, indicato che vogliamo mantenere un livello di capitale significativamente alto, perché magari ci potrebbero essere altri elementi non previsti o non indicati, e ci potrebbe essere la distribuzione da prendere in esame. Quindi vorrei capire, so che è un po' presto, ma intravedete spazio di manovra per il miglioramento della distribuzione? E c'è quindi uno scenario possibile in cui potrebbe essere contemplabile un riacquisto delle azioni share buyback SBB? Quarta domanda, su Biper in particolare, abbiamo visto che Biper lancerà appunto lo stesso SBB, lo share buyback. Fino a questo momento hanno detto che non annulleranno, come dire, azioni, però a un certo punto potrebbero invece annullarle delle azioni, e in quel caso Unipol potrebbe superare la soglia del 20%. Quindi immaginate allora questo scenario del superamento di quella soglia, o aspettate il comportamento del mercato? Molto bene, grazie mille Andrea. Dunque, la terza. Inizierei con la domanda che riguarda il livello di capitale. Allora, come dicevo prima, in generale si mette un po' in discussione il concetto di capitale di eccesso, nel senso che siamo in una posizione nella quale abbiamo forte, ripeto, posizione capitale per quanto riguarda la prospettiva del dover affrontare qualsiasi tipo di scenario sui mercati finanziari, oppure finanziare l'extra crescita che potremmo avere in alcune aree di business come health, quindi salute, o banca assicurazione. Però, come ho detto diverse volte, se alla fine non dovesse manifestarsi nessuno di questi due scenari, allora potremmo pensare alla possibilità di andare in distribuzione di più capitale. In effetti l'abbiamo già fatto, perché nell'annuncio del dividendo, che è quello che ne pagheremo peraltro fra pochi giorni, abbiamo aumentato il target a livello di distribuzione capitale, abbiamo portato a più di 800 milioni di euro. Poi abbiamo impostato questo numero come una sorta di base per la prossima distribuzione. Però, ciò detto, siamo ancora nell'H1, quindi nella prima parte dell'anno, il primo semestre, è veramente troppo presto per pensare a quello che faremo appunto per il resto del 2026, nel senso che è tutto pronto, come dire, per avere un buon livello di redditività, ripeto, anche quest'anno 2026, però insomma sposterei un po' più avanti la discussione sulla distribuzione del capitale, ovvero alla fine dell'anno. Sapendo peraltro che abbiamo già aumentato, migliorato il target del piano industriale a livello di dividendo almeno a 2,4 miliardi di euro su 3 anni rispetto ai 2,2 miliardi oggetto di disclosure nel maggio dell'anno scorso. Per quanto riguarda poi la quota in Biper, altra domanda, dunque... come sai bene, abbiamo un'esposizione del meno del 20%, ripeto, in Biper. Quindi ovviamente saremo in conformità alle regole con tutte quante le eventuali decisioni che vorrà prendere Biper a livello di annullamento o di non annullamento delle azioni. Ci sarà semplicemente, come dire, da essere in conformità con quello che dicono i regolamenti per quanto riguarda, ancora una volta, l'autorizzazione al numero d'azioni che possiamo avere in Biper. Quindi ripeto, rispetteremo la scelta di Biper relativamente alle loro azioni. Poi, per quanto riguarda invece la tua prima domanda, chiederei ad Enrico, quindi sullo sblocco riserve e di nuovo NatCat, prego. San Pietro, buongiorno Andrea. Dunque, comincio anch'io con NatCat. Dunque, abbastanza positivo il primo trimestre a livello appunto di claim, è andato meglio rispetto all'anno precedente, ma lo sappiamo, l'abbiamo detto, il Q1 non è più così importante sui risultati dell'anno, come se bene è il terzo trimestre che a riguardo è quello che conta di più. Come ricordi, abbiamo un approccio molto prudente per quanto riguarda questo tipo di linea di business, e a fine anno scorso, 2025, abbiamo presentato una sorta di rafforzamento veramente molto importante di quelli che sono i calcoli per l'adeguamento al rischio. Abbiamo utilizzato un approccio probabilistico, abbiamo stimato quindi la perdita media, che potrebbe essere riportata appunto sui nostri libri, sulla nostra contabilità. Allora, questo per dire che non sbloccheremo presto questo livello di prudenza. Perché? Perché l'idea è quella di rimanere prudenti, anzi di rafforzare questa prudenza finché non succede qualcosa di importante, insomma di un evento rilevante. In quel momento quindi, se dovesse accadere, avremo quindi questa quantità di denaro da utilizzare proprio per assorbire almeno una parte del problema. Per quanto riguarda lo sviluppo dei claim, sì, rispetto all'anno precedente, questo trimestre è stato positivo e di base bisogna aspettarci una release, direi, abbastanza significativa, però attenzione, siamo molto prudenti nel fare riservazione per l'anno attuale. Quindi, come puoi vedere proprio dalla presentazione, l'aumento è stato nel non auto. Il motivo principale è che l'anno scorso, nel Q1, primo trimestre, abbiamo avuto qualcosa come 30 milioni di euro. In questo caso l'abbiamo messo appunto nel libro reassicurazione attiva, cioè è stata appunto un'eccezione, uno one-off per essere state ancora più prudenti magari del necessario, però è vero che no, decisamente questo non si ripeterà né quest'anno né in futuro. Certo, Andrea e San Pietro che dice non ho risposto alla domanda sull'SBB share buyback. Dunque, no, non prevediamo di fare riacquisti o di azioni. Share buyback, concederiamo distribuzione a capitale solo in dividendi cash. Molto bene, grazie. La prossima domanda è di Antonio Gianfrancesco Intermonte. Buongiorno, grazie per accettare la mia domanda. Ne ho solo una su flessibilità costo del lavoro. Ci può dare un po' di informazioni in più sul rinnovo potenziale di quelli che sono gli attuali discussioni in corso in ANIA? Perché voi avete appunto questo contratto di lavoro sulla base dell'aumento previsto fra 26 e 28 e poi 1000 come one off 2025, ci possiamo aspettare un impatto visibile per quanto riguarda l'ER, l'expense ratio, oppure tutto questo è già inserito nelle vostre assumption? Grazie. Grazie, la terza. Abbiamo partecipato alle discussioni appunto sul rinnovo del contratto e sì, c'è allora questo accordo. Ancora una volta ripetiamo, 280 euro al mese per il quarto livello. Sì, sembra essere un numero che corrisponda alle nostre previsioni, per cui sì, l'abbiamo già considerato quello che sarà l'impatto del rinnovo del contratto nazionale nell'evoluzione dei numeri che abbiamo considerato relativamente al 2026 e fondamentalmente calcolo già fatto anche per tutto il 2027. Quindi questo rinnovo no, non ha nessun impatto su quella che è l'evoluzione degli investimenti che noi facciamo in HR, nelle risorse umane, per quanto riguarda questo piano industriale. Molto chiaro, grazie mille. La prossima domanda, Elena Perini, Intesa San Paolo. Buongiorno e grazie per questa opportunità. Ancora una volta buon giorno a tutti. Avrei una domanda sul costo dei claim sinistri. Mi stavo domandando, ma avete già percepito l'impatto dell'inflazione? Sappiamo appunto che le tariffe si dovrebbero ammorbidire un po' quest'anno, giusto? Per cui siete pronti a rispondere in caso di presentarsi, insomma, di tensioni a riguardo? Grazie mille. Grazie. La terza, dunque, Elena, è un po' presto, devo dire, per anche qui prevedere o fare delle assumption su quelle che potrebbero essere le evoluzioni dell'aumento delle tariffe, cioè del prezzo del greggio sull'inflazione nazionale. Chiaro che non sono buone notizie. Proprio in termini di evoluzione possibile dell'inflazione, in Italia. Per cui stiamo lavorando, proviamo a fare delle previsioni che riguardano, così, un eventuale scenario avverso in cui l'aumento del prezzo del petrolio potrebbe effettivamente avere un impatto su quella che è appunto l'inflazione relativa ai sinistri, ai claim. Dunque, io non credo che questo possa andare a creare uno scenario simile a quello che abbiamo vissuto nel 22-23 post-Covid, perché è vero che le implicazioni sull'inflazione saranno implicazioni negative, però è una sorta di aumento generato dal lato supply, cioè fornitura, cioè questo non è un aumento inflattivo dovuto a una domanda più forte, che invece è successo nel 2022, in cui il livello dei tassi di interesse era un livello addirittura negativo, come dire, da Z fino alle maturità da 10 anni. Oggi il tasso assoluto, infatti, di interesse è molto alto da un canto. Poi, dall'altro canto, ci sono anche delle, come dire, forze che stanno invece lavorando sul lato opposto. Modalità molto più strutturale, quindi è possibile considerare il contributo che arriva dagli investimenti in intelligenza artificiale per il miglioramento della produttività della forza lavoro e di nuovo questa tendenza, come dire, spinge sul lato opposto, quindi no, non credo che si possa trattare di un aumento strutturale, ecco, del tasso di inflazione che potrebbe generare poi un irrigidimento dei prezzi dell'auto. Detto questo, quindi prevedendo il costo dei sinistri, del primo Q siamo stati molto conservativi, anche considerando le possibili implicazioni appunto dell'inflazione. Ovviamente quest'anno è 2026, per cui da un certo punto di vista insomma, stiamo già apprezzando con questo tipo di inflazione che arriva lato fornitura, supply side, quest'anno è 2026, ma no, non ci aspettiamo che ci sia nulla di strutturale, quindi lo ripeto, non ci deve essere, non ci aspettiamo questo definito periodo di irrigidimento per i prezzi, almeno per il momento, considerando le informazioni che abbiamo disponibili oggi. Prossima domanda. Ken Liu, UBS. Buongiorno e grazie per le mie domande. Sono anche io da UBS. Giusto un paio di chiarimenti per quanto riguarda la prudenza di riservazione. Dicevate siete state più prudenti stimando i sinistri futuri, quindi perché questo aumento di prudenza ha a che fare forse al rischio potenziale di inflazione, al rischio Medio Oriente? E poi, per quanto riguarda appunto l'aggiustamento per il rischio fatto l'anno scorso, manterrete questa tendenza? E poi vorrei appunto chiarire, c'è stato appunto questo one-off, l'impatto quindi se non diventerà più forte non modificherà questo one-off? Sì, la terza. Dunque, questa è la posizione che abbiamo tenuto per molto tempo, quindi ripeto, è la cautela, cioè la prudenza nelle nostre policy di riservazione. In modo particolare, sottolineiamo, anzi abbiamo sottolineato questo punto quando abbiamo commentato i risultati, di fine anno, in cui abbiamo deciso di posizionarci nel percentile più alto a livello di valutazione dell'aggiustamento per il rischio, che è quello che abbiamo preso in esame nel nostro approccio generale di riservazione. E poi attenzione, in particolare l'abbiamo fatto nel 2025 dell'area property, considerando le aspettative probabilistiche dell'impatto delle catastrofi naturali. Allora, in generale abbiamo questo posizionamento, ripeto, sull'aggiustamento per il rischio proprio nelle IFRS 17. Questo infatti mira a posizionarci proprio, ripeto, nel percentile più alto, a livello di aggiustamento per il rischio ed è anche peraltro una modalità, insomma, un modo per gestire quella che noi chiamiamo prudenza nell'approccio di riservazione. Questo è il punto. Poi, per quanto riguarda allora l'inflazione, sì, più o meno è la stessa cosa, quindi pensando al costo medio dei sinistri nel primo trimestre abbiamo mostrato, anzi adottato, meglio ancora, un approccio più prudente. Perché questo prende in esame anche la possibilità che ci potrebbe essere l'effetto, come dire, di propagazione dell'aumento del prezzo di petrolio sull'aumento dei prezzi dei sinistri. Grazie. Prossima domanda, follow-up di Michael Hutter, Berenberg. Grazie per ridarmi la parola. Un paio di chiarimenti, se possibile. Avete parlato di questa evoluzione del capitale molto forte nel contesto del business 2026. Cercavo di capire che effetto leva avete su questa possibilità. Allora, prima domanda, la terza. Allora, fondamentalmente mi chiede della generazione di capitale. Ancora una volta, contributo fortissimo che arriva dalla generazione capitale organico nel trimestre. Allora, solitamente facciamo questa disclosure nei risultati primo semestre e avrai quindi la disclosure completa quando parleremo dei risultati al primo semestre. Però, come dire, in modalità più qualitativa, abbiamo avuto un contributo organico positivo di 200 milioni di euro nel primo trimestre e poi c'è stato un contributo invece negativo dalla varianza economica. Perché questo? C'è stata una performance negativa dei mercati finanziari nel trimestre stesso. Quindi lo puoi vedere, insomma, una performance negativa dei mercati azionari, anche se la situazione poi è cambiata nell'arco del trimestre. Però è vero che lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi si è allargato, quindi i mercati finanziari non in buona forma. Ripeto, primo trimestre. Dopo il primo trimestre c'è stato un miglioramento della performance dei mercati finanziari, anzi un buon miglioramento. Contributo positivo invece è arrivato dalla varianza non economica. Questo è dovuto alla diversa performance in arrivo dal nostro portafoglio in confronto alle supposizioni che trovate nel piano industriale. E poi, sempre per quanto riguarda il contributo capitale, c'è stato anche il contributo che è arrivato dall'emissione del Tier 1 ristretto. Ripeto, in generale, posso dire che il contributo capitale organico a livello di trimestre è stato attorno ai 200 milioni di euro. Bene, grazie. San Pietro, non credo di avere capito completamente la tua domanda, perché parlavi di crescita, parlavi di auto? Sì, scusa, forse non mi sono espresso correttamente. Parlavi appunto del auto. No, no, certo, va bene. San Pietro, quando tu guardi appunto il dato su altri danni, other damages, la crescita è stata fortissima e ci sono due motivi fondamentali. Da una parte abbiamo il business retail, come dicevo, allora, in quel caso stiamo, come dire, completando il repricing di tutte le coperture altri danni auto, in modo particolare la casco e appunto gli eventi naturali, e c'è in effetti un aumento riguardo del premio medio. Poi la parte ancora più importante ha a che fare direttamente con la crescita della produzione negli accordi di distribuzione con Stellantis. Allora, Stellantis ovviamente è molto importante in Italia, in qualità, insomma, a livello di quote di mercato, ovvio. Poi, quindi i nuovi veicoli, le nuove auto che sono vendute con, insomma, dei programmi di finanziamento sono anche assicurate in buona percentuale E quindi, ripeto, è chiaro che qui c'è anche la copertura danni, giusto? Per cui tutti i concessionari Stellantis sono diventati molto bravi nel vendere questo tipo di copertura, che ovviamente fa lievitare la nostra crescita. Perfetto, adesso è chiaro, grazie. La prossima domanda, follow up di Kiayu di UPS, prego. Grazie, grazie anche per il follow up. Molto velocemente, appunto, sul pricing e sull'inflazione da sinistri. Considerando la tendenza attuale in Italia, potete fare un confronto, darci un po' di colore, sia auto che non auto. San Pietro, sì. Dunque, auto, devo dire che il livello di prezzi, quindi il pricing nell'auto, fondamentalmente sta rallentando. In effetti abbiamo vissuto un periodo in cui, proprio come mercato intendo, abbiamo dovuto affrontare l'aumento del costo dei sinistri visto l'aggiornamento in seguito alla tabella fatta uscire dal Tribunale di Milano per quanto riguarda appunto le remunerazioni, il denaro da pagare per danni fisici e corporali. Quella fase, come dire, è finita e c'è stato un aumento medio dei prezzi, aumento che adesso è diventato minimo. Vi parlo del 2-3%. La preoccupazione principale è quello che invece potrebbe succedere in caso di un nuovo aumento dell'inflazione dovuto al blocco dello stretto di Hormuz e conseguentemente quindi al lievitare del prezzo del greggio. Allora, in questo caso sì, abbastanza facile, devo dire, andare a prevedere una nuova fase di mercato in cui il livello prezzi potrebbe aumentare proprio per controbilanciare quello che sarebbe l'effetto dell'aumento del tasso di inflazione. Allora, fino a questo momento, per quanto riguarda il costo dei sinistri, non constatiamo ancora un impatto o comunque nessuna nuova, come dire, fase inflattiva, però è qualcosa che stiamo controllando molto da vicino per capire sempre cosa sta succedendo ed evidentemente a rispondere nella modalità più concreta e appropriata. Per quanto riguarda invece il non auto, siamo adesso nella fase di ciclo in cui soprattutto per il business delle property c'è stato un picco post 2023, ovvero gli eventi atmosferici 2023. Parlo proprio del nostro pricing, ma anche per il livello di pricing di mercato, perché è chiaro che c'era stato un aumento significativo. E allora, quella fase di nuovo è assolutamente terminata, chiusa. Cosa constatiamo oggi? Che i prezzi sono stabili, anche per alcuni business addirittura in decremento a livello di non auto. Di nuovo, nel non auto, fino a questo momento, sì, devo dire, abbiamo avuto una buona situazione, sia per la frequenza, sia per il costo medio di ogni sinistro. Molto, molto utile e chiaro, grazie mille. Vi ricordo che se volete porre una domanda potete premere asterisco 1 sui vostri telefoni adesso. Ancora una volta, se volete porre una domanda, questo è il momento di premere asterisco 1 sui vostri telefoni. Molto bene, signori, dottor La Terza, non ci sono altre richieste di domande, quindi le lascio la parola per eventuali considerazioni finali. La Terza, nulla di da aggiungere, grazie per la partecipazione alla conferenza, ci rincontreremo per i risultati a commento del primo semestre. Grazie mille, arrivederci.